Oggi la prima cosa che volevo dire è salvate Sinner dagli stilisti. La domanda ve la sarete fatta tutti, tranne forse gli haters della Terra Rossa e alcuni daltonici all'ascolto. E la domanda è: ma come cazzo l'han vestito? Lui, Sinner, a Roland Garros, non l'han vestito mica da tennista, pare una via di mezzo tra un raccattapalle e un croupier del casinò municipale di Saint-Vincent. Maglia verde casinò, pantalone blu traghetto della Sardegna e cappellino Make Armocromia Great Again. Pare l'attentato di un tintore pazzo. Uno di quelli che una volta salutava sempre, poi si è radicalizzato e ha fatto esplodere la chiappa colore. Una cozzaglia di tinte che rischia di fare adesso all'immagine di Sinner più danni di quanto già non abbia fatto il Clostable. E quindi salvate Sinner dagli stilisti prima che sia troppo tardi. Sì, lo so che non è la cosa più importante nella gerarchia delle questioni in ballo, però ci tenevo a dirla subito perché sennò poi so che me la scordo. E l'altra cosa che volevo dire è: date dei premi a John Turturro, ma subito, non domani, adesso, perché non esiste al mondo, ma proprio non esiste, che John Turturro non abbia mai preso un premio importante, fosse un Oscar, un Golden Globe, un Orso d'Oro al Festival di Berlino. Era un po' che non mi capitava di vedere qualcosa di John Turturro, poi mi sono imbattuto in The Night Of, una miniserie del 2016 che se volete trovate ancora nel bouquet di Sky. Ecco, se siete dei Law and Order addicted, guardatela, perché fa per voi. Non fosse altro per guardare 8 puntate di un maestoso John Turturro, al termine delle quali vi domanderete anche voi: ma com'è possibile che non abbiano mai premiato John Turturro? Dategli dei premi, ma non domani, adesso! E come me vi domanderete anche come sia possibile che un italo americano del Queens che recita come un dio e che è esordito con un cameo in Toro Scatenato non sia poi diventato un attore feticcio di Scorsese. Io proprio non me lo spiego. Quindi, stilisti contro Sinner, l'ho detto, premi a John Turturro, li ho detti. Ah sì, una terza cosa, perché per un fatto di ritmo devono essere sempre tre le cose. E la terza cosa è: grazie come sempre a Tim Cook, e sempre sia lodato, perché mi è capitato spesso di ringraziarlo per avermi ritrovato la macchina quando proprio non c'era verso che mi ricordassi dove l'avevo parcheggiata. L'ho ringraziato spesso, ma oggi di più, perché il file del cervello in cui erano contenute le informazioni macchina parcheggio non solo non c'era più, ma proprio era stato cancellato come se non fosse mai esistito. E non era un file che era stato creato nel mio cervello, che ne so, il 4 agosto del 2013. No, era stato creato il giorno prima, quando avevo parcheggiato esattamente a 70 metri da casa dove Tim Cook, per grazia sua e delle sue mappe, mi ha fatto poi ritrovare il mezzo. Insomma, misteri delle neuroscienze o del decadimento neuronale incipiente, ma tenete a mente il verbo cancellare, perché oggi è e sarà una delle parole chiave. In realtà c'è una quarta cosa che devo dire subito ed è grazie, scusa a Roberto Maggioni, che è venuto a portarmi un foglio che era rimasto intrappolato nella stampante e io come un cafone l'ho cacciato via perché c'era il buco e stava per cominciare la trasmissione, e quindi adesso metto lo stacco con cui partiamo e gli chiedo scusa personalmente, poi torno dentro. Adesso mi sento meglio, mi sono scusato con Maggioni perché non volevo fare la figura né del cafone né dell'ingrato. Oh, mettiamoci comodi, perché intanto cancellare la vediamo dopo, ma c'è un'altra parola, una parola nuova che nel frattempo ho imparato, e la parola nuova è centimiliardi. Centimiliardario al singolare, centimiliardari al plurale. In tutto il mondo ci sono solo 17 centimiliardari, ma insieme, pensate, possiedono una quantità di denaro inimmaginabile. Pensate che centimiliardari non esistevano prima di 8 anni fa, e anche il termine è un neologismo, un adattamento dall'inglese centibillionaires, e indica le persone che hanno un patrimonio superiore a 100 miliardi di dollari. Secondo Bloomberg, che redige in modo certosino la super classifica show dei super miliardari, i loro patrimoni non mostrano l'usura del tempo e nemmeno le fatiche della congiuntura, anzi non fanno che aumentare anno per anno. Il grafico punta sempre verso il su, su, su e ancora su, come fosse Buzz Lightyear sparato verso l'infinito e oltre. Tra l'altro, ancora su potrebbe essere quasi una canzone di Battisti. Ancora su, domanda inutile, vabbè, lasciamo stare. Restiamo sui centimiliardari, che sono quasi tutti americani e sono un po' sempre i soliti: Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, Larry Ellison, Bill Gates, Warren Buffett, e poi ci sono i due di Google, Larry Page e Sergey Brin, e poi c'è Michael Dell, quello della Dell, e poi ci sono i Walton, che non sono i Dalton, quelli dei cartoni animati, no, sono i Walton, quelli di Walmart, e allora si aggiunge anche il primo centimiliardario dell'intelligenza artificiale, Jensen Huang di Nvidia. Insomma, tutti americani, poi ci sono giusto un indiano e due europei, il solito Bernard Arnault a tenere alta la grandeur francese, lo spagnolo Amancio Ortega, che è quello di Zara. Niente da fare invece per il capo di OVS, nemmeno per quello di Pittarosso, mannaggia, peccato, ci vuole altro per entrare nel gota, signori miei, e lo sanno bene gli ultraricchi italiani, che in confronto a questi sono degli straccioni, perché qui siamo proprio di fronte a un salto di scala. In un lungo articolo che è apparso sul New Yorker, Ivan Osnos, giornalista del New Yorker, sostiene che questa enorme accumulazione della ricchezza abbia creato negli Stati Uniti un'oligarchia di fatto, e fin qui lo sapevamo, a cui sta dando espressione politica la seconda presidenza di Donald Trump, e anche questo tutto sommato c'era abbastanza chiaro. L'ondata di denaro che circonda la Casa Bianca, scrive il giornalista del New Yorker, ha spazzato via qualsiasi baluardo però contro la corruzione nella legge e nella cultura americana. I ricchi ci sono sempre stati naturalmente, ma un decennio fa nessuno al mondo possedeva più di 100 miliardi di dollari. Gli ultraricchi si sono accaparrati una quota, scrive, della ricchezza americana persino più grande dei magnati ottocenteschi della Gilded Age. E qui apriamo una parentesi per ripassare un attimo la Gilded Age. Nella storia degli Stati Uniti, con Gilded Age ci si riferisce al periodo che va dal 1870 al 1901, più o meno, partendo dalla presidenza di Ulysses S. Grant per terminare con la presidenza di William McKinley. Il termine entrò in uso tra il 1920 e il 1930 e arriva da un romanzo di Mark Twain, che rappresentava in modo satirico quell'epoca afflitta da gravi problemi sociali mascherati da un accenno di doratura, guild d'appunto, placcata oro, che è evidentemente un attacco sotto la Golden Age della mistica attuale del mondo maga. Fu quello un periodo di forte crescita economica, di rapida espansione dell'industrializzazione, che richiamò un potente flusso migratorio, e fu un'epoca di enormi disuguaglianze e altissima concentrazione della ricchezza. Così alte le disuguaglianze, così alta la concentrazione della ricchezza, che nel 1909 si dovette ricorrere ai ripari introducendo il 16° emendamento della Costituzione. Che cosa dice il 16° emendamento? Diceva e dice che il Congresso ha facoltà di imporre e riscuotere tasse sui redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari stati e senza dover tenere conto di alcun censimento. Era insomma la base per reintrodurre un'imposta federale sul reddito, imposta che era stata precedentemente abrogata da una sentenza della Corte Suprema. Prima di allora, la maggior parte delle entrate federali proveniva non dalle tasse, ma, indovinate un po', dai dazi. Vedi un po' le coincidenze. Ma torniamo ai centimiliardari e al pezzo del New Yorker, anche perché mi sono avventurato in un terreno che non è esattamente il mio, e se mi sta ascoltando il professor Santoro poi mi rimanda tutto quello che ho detto con le sottolineature rosse e blu dove ci stanno gli errori. Dicevo, torniamo ai 100 miliardari e al pezzo del New Yorker, perché il momento in cui si salta sulla sedia è quando Tim Gehrig, un archeologo tedesco, dice al giornalista del New Yorker che le persone che hanno costruito le piramidi egizie vivevano probabilmente in una società meno diseguale di quella dell'America di oggi. Per dirla in altri termini, Tutankhamon e lo schiavo che trascinava il macigno sulla piramide di Cheope condividevano più cose di quante non ne condividano oggi Elon Musk e, che ne so, un disoccupato dell'Ohio che crede fortemente in Elon Musk. Gli studiosi che si occupano di disuguaglianza, pensate, fin dal Neolitico, faticano a trovare dei precedenti. Quello che risulta è che le persone più ricche di oggi stanno semplicemente accumulando troppa ricchezza perché il sistema la possa contenere. L'evoluzione economica e tecnica, dicono, è molto più veloce di quella sociale, mentale e ideologica. Non abbiamo avuto, insomma, il tempo di adattarci a tutti quei miliardari. Questo è quello che si legge in quel pezzo che sta sul New Yorker e che appunto a un certo punto fa saltare sulla sedia, e io mi sono domandato se lì alla fine un po' l'invidio, sti 100 miliardari, è un po' sì, come tutti, è una di quelle cose inconfessabili, ma ci piacerebbe in fondo essere 100 miliardari o forse no? Però c'è una cosa che in questo momento me li fa invidiare, sapete qual è? Che non hanno bisogno di guardare il prezzo delle ciliegie al chilo. Quanto cazzo costano le ciliegie? Guardate che oggi il metro più eloquente, quello che misura davvero la ricchezza, non è la metratura del Panfilo e nemmeno la quantità di zeri che compongono il patrimonio, ma è la volumetria del sacchetto di ciliegie che ti puoi permettere. Ora, non chiedo che venga redistribuita la ricchezza, cioè sarebbe doveroso chiederlo, sarebbe importante, sarebbe un orizzonte, ma tanto si è capito che su quel fronte non c'è storia. E allora facciamo una richiesta, dai, fate una cosa, restituiteci almeno le ciliegie, almeno quelle, le ciliegie. Non è una richiesta di quelle, come dire, impossibili da soddisfare. Ci accontentiamo di poco, appunto, le ciliegie. E adesso dai, possiamo cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me, le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Thank you.
Il primo lo ammazzarono a bastonate perché aveva citato Spinoza durante un talk show. In effetti, da parte del professor Giovanni Prospero, era stata un'imprudenza aggravata dal fatto che si era presentato in studio indossando un golfino di cashmere color aragosta. La citazione gli era scappata di getto nella foga del dibattito per tentare di alzarne il livello. Si rese conto all'istante di aver commesso un errore. Il pubblico ammutolì e il sorriso del conduttore, di solito così cordiale, si irrigidì in una smorfia ostile. Nel mio programma, disse, non permetto a nessuno di usare parole difficili. Le pose da intellettuale sono vietate. Dopo una pausa ostentata, il conduttore aggiunse, questo è uno show per famiglie e chi di giorno si spacca la schiena ha il diritto di rilassarsi e di non sentirsi inferiore. Il pubblico esplose in un applauso entusiasta in cui si mischiavano rabbia e liberazione. Sembrava che i presenti si fossero moltiplicate le mani. Prospero provò a difendersi, a spiegare, cercò di riformulare la frase nel modo più semplice possibile. Volevo solo dire che se non si sforza di ragionare, il popolo diventerà schiavo del primo tiranno. Purtroppo ottenne l'effetto contrario. Il pubblico cominciò a battere i piedi e a gridare buh in segno di disapprovazione. Dallo schermo, il ministro degli interni rincarò la dose schifato. Si vergogni, lei fa citazioni mentre il popolo muore di fame. Did you get enough love, my little dove? Why do you cry? Quello che avete ascoltato è l'incipit di un romanzo intitolato Il censimento dei radical chic, lo ha scritto qualche anno fa Giacomo Papi, e il libro di Giacomo mi è tornato in mente qualche giorno fa. Mi è tornato in mente in particolare quella frase con cui abbiamo chiuso la lettura, quando il conduttore dice si vergogni, lei fa citazioni mentre il popolo muore di fame, e mi è tornata in mente mentre ascoltavo un'altra frase, una frase pronunciata dalla portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, e la frase che pronunciava era questa qua.
Electricians, plumbers, we need more of those in our country and less LGBTQ graduate majors from Harvard University. And that's what this administration's position is. And we also are not going to tolerate the illegal criminal anti-Semitic behavior that we saw take place at Harvard and many other college campuses across the country.
Nel nostro paese, dice Caroline Leavitt, abbiamo bisogno più di elettricisti e idraulici e meno di laureati LGBTQ provenienti da Harvard. E questa è la posizione di questa amministrazione. Allora, dell'intelligenza degli elettricisti tutto aveva già detto Paolo Conte in Gelato al Limon. Quanto agli idraulici e la difficoltà di trovarne uno bravo, non abbiamo evidentemente altro da aggiungere. Ma in questa frase, pronunciata dalla ragazza dal kimono rosa, non c'è solo la stessa mistica di quell'età dell'oro di avvitatori di iPhone, sempre professata dal segretario al commercio Lutnick nel nome del MAGA. In quella frase c'è anche un pezzo della posta in gioco nella battaglia contro Harvard e ciò che l'università rappresenta per l'America di Trump. L'altro pezzo sta in un'altra frase, pronunciata questa volta alla CNBC da Linda McMahon, già signora del wrestling, ora tenutaria del Ministero dell'Istruzione. Linda McMahon dice che questa frase, mettendo a terra il tema come avrebbe fatto Hulk Hogan quando schienava sul ring di Las Vegas l'uomo martello. Linda McMahon che dice le università dovrebbero poter continuare a fare ricerca fin tanto che saranno in sintonia con l'amministrazione e con ciò che l'amministrazione sta cercando di realizzare. Insomma, la fine del dissenso, la saldatura perfetta tra l'elemento ideologico e quello autoritario. Il senso della battaglia e della posta in gioco lo riassume il direttore dell'Espresso Emilio Carelli in un editoriale intitolato Colpire Harvard per rieducare tutti, e utilizziamo quello che Carelli scrive giusto per fare un brevissimo ripasso della questione. C'è un confine sottile e sempre più fragile, scrive, tra il governo di uno Stato e la sua volontà di piegare le istituzioni alla logica del potere. Trump ha varcato quel confine. Non si tratta soltanto di un regolamento di conti con l'università più prestigiosa del paese, si tratta di un atto politico che colpisce al cuore la libertà accademica, il pluralismo intellettuale e la stessa architettura democratica degli Stati Uniti. L'università è da anni oggetto della retorica trumpiana, bersaglio privilegiato di un populismo anti-elite che considera ogni pensiero critico come un nemico da neutralizzare. Il nuovo attacco si iscrive in una strategia più ampia, delegittimare i presidi culturali del paese, quelli che non si piegano, che resistono, che non accettano di trasformarsi in cinghie di trasmissione dell'ideologia dominante. La revisione dei finanziamenti prosegue ancora. La revisione dei finanziamenti annunciata dalla Casa Bianca non è un atto neutro di buona amministrazione, è un tentativo di commissariamento mascherato da riforma. Il messaggio che arriva da Washington è chiaro, e cioè che la stagione del dibattito libero è finita e che la critica è diventata reato. Colpire Harvard significa gratificare il populismo MAGA con il suo disprezzo per gli intellettuali, significa attaccare gli studenti internazionali e rafforzare il nativismo che Trump ha sempre cavalcato, significa in ultima istanza depotenziare il ruolo dell'università come luoghi di formazione del pensiero critico, del dissenso, della cittadinanza globale. L'America si sta giocando qualcosa di molto più profondo dei finanziamenti a un ateneo, sta mettendo in discussione il patto costituzionale tra Stato e società civile, tra potere politico e libertà culturale. Perché oggi è Harvard, domani sarà chiunque, osi dire no. E dunque è un altro passo silenzioso ma micidiale verso l'abisso di una svolta autocratica che non possiamo permetterci di ignorare. E dunque colpire Harvard per rieducare tutti, il concetto lo aveva già espresso con chiarezza Kristi Noem, la segretaria alla sicurezza, la responsabile della Homeland Security, colpirne una per educarne 100, che è concetto che vale per le università come per i cani. Il suo cane, quello di Kristi Noem, lei non lo sopportava, infatti gli ha sparato, lo ha raccontato lei coccolandosi l'aneddoto, un aneddoto che ormai è celebre, è diventato quasi un vanto, un elemento di curriculum. L'avevamo lasciata Kristi Noem di fronte alle gabbie di El Salvador, stipate dei trofei degli immigrati, quelli catturati, deportati e quindi cancellati. Cancellati, sì, perché la parola chiave è proprio cancellare. Cancellare tutto ciò che non si tollera, l'altro da te, che sia il cane, gli immigrati o gli intellettuali. E adesso cancellare anche i visti, quelli degli studenti stranieri, a cui verranno preventivamente controllati i profili social, roba da staterello di polizia, e che gli studenti poi cominceranno essi stessi a cancellare ciò che sui loro profili social hanno scritto, tutto ciò che potrebbe suonare dissonante, non in sintonia, per dirla con Linda McMahon, con ciò che questa amministrazione sta cercando di realizzare. La parola chiave è appunto cancellare, come nel Luna Park onirico di quel video ripostato da Trump, ve lo ricordate? Quello in cui Gaza non c'era più, cancellata, e al suo posto sorgeva quella Bengodi scintillante, quella costola circense di una Las Vegas strapiantata sulla riviera del Medio Oriente. Ecco, quel video non era semplicemente osceno o trash, quel video rappresentava in modo plastico ciò che sta accadendo, rappresentava la cancellazione del confine tra ciò che è lecito, anche solo immaginabile, e ciò che non lo è. La cancellazione del limite dell'indicibile, dell'impensabile, che si tratti dell'America di Trump o del mondo, che si tratti di diplomazia, di perimetri democratici, di relazione tra i poteri o di conflitti di interesse. Un confine spostato sempre più in là, cancellato quello che c'era prima, mentre intanto Gaza veniva cancellata per davvero, strage per strage, vittima per vittima, cancellate le persone, le case, un popolo, per mano poi, paradosso terrificante, di chi oggi guida un altro popolo che è stato a sua volta oggetto del più osceno tentativo di cancellazione che il Novecento abbia conosciuto. Quando è che il troppo è troppo? Si chiedeva qualche giorno fa sulla stampa Francesca Mannocchi. Quando il disprezzo del diritto internazionale diventa intollerabile? Dopo quanti bambini massacrati, uccisi, bruciati vivi, mutilati? Erano già troppi 10 bambini uccisi e adesso sono 20.000, erano già troppi 100 civili uccisi, ora sono 54.000. E a Gaza, scrive Mannocchi, si sta consumando la crisi della nostra umanità. Nell'inazione e nell'ignavia l'Occidente sta perdendo se stesso. E dunque, quando è che il troppo è troppo? E purtroppo la risposta è mai. E mai, se il limite del lecito, il limite del consentito, il limite dell'impensabile viene cancellato, perché tutto diventa possibile, tutto diventa tollerabile. È per questo che si vuole cancellare. Cancellare il dissenso, le persone e persino le parole. I really know now what had hold on me. E con molto orgoglio che rendiamo pubblico il primo elenco provvisorio popolare delle parole vietate, sconsigliate o abolite dalla lingua italiana semplificata. È stato approvato dalla Commissione Ministeriale per la Semplificazione Popolare della Lingua Italiana, che ho l'onore di dirigere su nomina diretta del Ministero dell'Interno e del Popolo. Confido che renderà più semplice la nostra vita e più piacevoli le nostre conversazioni con stima e amicizia, il garante per la semplificazione della lingua italiana in persona. Il comunicato che avete ascoltato non arriva da Val di Tara, arriva ancora dal censimento dei Radical Chic, e nell'elenco suscitato, tra le altre parole, vengono cancellate, che ne so, antonomasia, blasfemia, deontologia, esistenzialismo, falsificazione, fino a sfruttamento, utopia vulnerabile. Di tutto quell'elenco di parole cancellate ho deciso di tenerne una, perché parafrasando la Torah, chi salva una parola salva il mondo intero, e la parola è illuminismo. Ne abbiamo bisogno, anzi facciamo che ne salviamo due di quell'elenco che sta nel libro, e la seconda la utilizziamo come monito per non dimenticare ciò che abbiamo sotto gli occhi, e la parola è disumanità. E con in sottofondo Lillian Smith, Junk Bond Trader, andiamo a chiudere questa prima parte del Demone del Tardi, e lo facciamo perché arriva il sipario del blocco pubblicitario delle 10 e poi ci rivediamo per la seconda parte.
underneath this lacking. I'd sooner chew my leg off and get trapped in the sun. How easy to think of all this is bittersweet.
Sei minuti dopo le 10, comincia qui con questa Bittersweet Me dei Ram, A New Adventures in Hi-Fi, la seconda parte del Demone del Tardi di oggi. Mi fanno giustamente notare, e sottolineo giustamente perché sono d'accordo al 154%, dico 154 per sparare quei numeri come farebbe Trump quando fa la tombola dei dazi, mi fanno notare, dicevo, che nel capitolo della cancellazione bisognerebbe parlare anche della cancel culture, che è, come dire, la cancellazione che sta dall'altra parte, e ribadisco, non sono d'accordissimo. Di più, se non l'abbiamo fatta, semplicemente per non fare dell'argomento oggi una monografia, anche perché ci sono altre cose che magari in modo un po' arruffato in questa seconda parte vi volevo raccontare e cercherò di mettere insieme, per esempio del fatto che la scomparsa e la cancellazione del senso del limite riguarda, tra le altre cose, anche i gialli dell'estate. E quando diciamo i gialli dell'estate, l'avete già capito, alludiamo naturalmente a quella torrenziale Twin Peaks della Lomellina, che è diventato il caso Garlasco, che ormai ha tracimato, rompendo tutti gli argini della narrativa, con una sceneggiatura che ormai ha travalicato il genere del true crime, sconfinando nel satanismo, nel trash, con tanto di pedofilia, ricatti sessuali, monasteri misteriosi, suicidi altrettanto misteriosi, eccetera eccetera, un'orgia di nuove piste, sospetti, moventi, che pare partorita nel boschetto della fantasia dei media, che invece sta anche dentro la produzione ipertrofica delle nuove inchieste della procura e anche nelle fantasie di certi avvocati. Garlasco, il mistero dell'orecchino insanguinato, forse c'è il DNA dell'assassino di Chiara Poggi, delitto di Garlasco, quattro capelli nel lavabo, che cosa rivelano? Garlasco, l'assassino si è guardato allo specchio. Garlasco, il mistero dei vestiti nel canale, c'era anche un pinocchietto da donna, sembravano sporchi di sangue, perché poi c'è appunto tutto il capitolo del fosso dove la gemella K avrebbe gettato forse l'arma del delitto e dove nel frattempo è stato rinvenuto di tutto, dal martello all'attizzatoio, e dove tra un po' verranno ritrovati anche l'oro di Dongo, un miglibico, i voti per la monarchia al referendum del 48, ecco dove erano finite quelle schede. E poi tutte le teorie alternative, gli abusi nel santuario della bozzola, la catena di suicidi, il sicario, il segreto fatale, la pista alternativa sull'omicidio di Garlasco e i file abusati 550 trovati sulla chiavetta USB. 2 mesi prima di morire la vittima aveva raccolto in un documento War una serie di articoli di giornale sulla pedofilia perpetrata da uomini della Chiesa. E ancora, pedofili e abusi nella Chiesa, cosa cercava Chiara Poggi sul PC prima di essere uccisa? Insomma, sembra una sceneggiatura scritta da un Dan Brown del Pavese, più che David Lynch, sembra diventata quella cosa lì. David Lynch magari ci avrebbe inserito il nano e gli uomini con la testa da coniglio. E intanto, mentre si esauriscono i capitoli che riguardano i protagonisti spremuti all'inverosimile, si passa dagli indagati alle new entry, che sono gli avvocati, Garlasco, le vite intrecciate degli avvocati, il legale dei pantani, la praticante diventata passionaria, l'amica d'infanzia, il decano. Ed ecco l'avvocata Angela Taccia, l'avvocata di Sempio, Ginse Occhialoni, l'ex fidanzato Biasi Betti diventato frate, e quando si può pucciare nel biscotto del ex amico diventato frate, e quindi Garlasco, chi è Alessandro Biasi Betti, il frate amico di Andrea Sempio e Angela Taccia, e chi è Ermanno K, il padre delle gemelle al centro dell'omicidio di Garlasco. E poi la nuova vita di Sempio, meditazione e yoga, anche perché probabilmente dovrà fare meditazione e yoga dopo le dichiarazioni del suo avvocato, che è il suo avvocato ma sembra essere quello di Stasi, paradosso nella paradosso, e quindi gli dà del comunista disadattato, che è una roba che non avrebbe detto probabilmente neanche Gasparri a uno del PD, e che poi racconta delle cose che potrebbero stare solamente nella mente di Syd Barrett. E infatti lui dice: è un sogno, citando la Chiesa, Emanuela Orlandi. E insomma, chi più ne più ne metta, il senso del limite che salta pure lì nel racconto della vicenda di Garlasco. Ma intanto torniamo un attimo invece Gaza, o meglio, come dire, lo sguardo che da queste parti abbiamo su Gaza, perché nella sua informativa alle Camere questa settimana il ministro degli esteri Tajani ha riproposto la soluzione dei due stati, però nello stesso tempo si è detto contrario al riconoscimento di quello della Palestina. Ora cerchiamo di risolvere, perché questo è un teorema matematico. Sì, sono d'accordo con i due stati, ma sono contrario al riconoscimento della Palestina. Quindi due stati tranne uno. Dunque, se ci sono due stati e uno Israele e l'altro non è la Palestina, ne manca uno. Qual è quell'altro? Atlantide, Gardaland, Tatooine. La soluzione dei due stati meno uno, dirige l'orchestra il maestro Tajani. Mamma, che mistero. Tajani, che si è occupato di Gaza in settimana, ma aveva soprattutto un'altra priorità. Lunedì gli oltre 4.000 dipendenti del Ministero degli Esteri, tra cui ambasciatori, diplomatici, semplici funzionari, hanno ricevuto una mail inviata da uno degli uffici del segretariato generale. E questa mail era un invito a partecipare a una conferenza dedicata al microbiota intestinale, cioè a quella che più comunemente viene chiamata la flora batterica. Il mittente, l'uomo che perorava questa causa, era appunto il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'iniziativa, come viene precisato nella mail, è stata fortemente voluta e sostenuta proprio da lui. Lui che avrebbe poi partecipato alla conferenza svoltasi nella sala polifunzionale Aldo Moro della Farnesina. Insieme a Tajani c'erano anche il preside della facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Gemelli, la conduttrice di Elisir. Ma quello che è interessante in tutta questa vicenda non è solo la propensione di Tajani alla flora intestinale, ma è interessante il fatto che la convocazione della conferenza abbia, evidentemente, si legge, generato perplessità tra i funzionari della Farnesina in virtù del fatto che l'evento è stato organizzato in un momento di particolare tensione globale sul piano diplomatico e militare. L'altra cosa interessante è che la mail in questione, firmata da Tajani, è stata inviata e firmata anche da Monsignor Malizia, nome che sembra partorito proprio dalla mente di un altro straordinario sceneggiatore. Monsignor Malizia, che è un sacerdote che a inizio febbraio è stato nominato da Tajani come consigliere ecclesiastico e cappellano del Ministero degli Esteri. Lo sapevate che c'era un ministero ecclesiastico del Ministero degli Esteri? Ecco, la nomina di Malizia, spiegava a Tajani, serviva a garantire conforto ai dipendenti del ministero. Malizia è un cappellano militare di origini siciliane di lunga esperienza, soprattutto, leggiamo, nelle questioni che riguardano le persecuzioni dei cristiani nel mondo. Oh, c'è grande attivismo in questo momento in quella Forza Italia di cui è espressione il ministro degli esteri, perché una delle grandi notizie politiche di questi giorni è che si è creato un ticket pazzesco, quello che vede protagonisti Gasparri e Fedez. Ebbene sì, perché è stato proprio Gasparri ad annunciare che Fedez avrebbe parlato di disagio giovanile ai giovani azzurri di Forza Italia in un incontro che in settimana è stato organizzato all'EUR, praticamente da Fedez a Emilio Fedez, con... va ricordato, come dire, un passato in cui Gasparri, in tempi non sospetti, chiamava Fedez coso dipinto in un dissing epico che si consumò a colpi di insulti su Twitter. Racconta Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano che c'è chi non l'ha presa bene questa ritrovata simpatia e nemmeno l'invito di Fedez all'evento dei giovani di Forza Italia. Non l'ha presa bene in particolare Stefania Craxi, che ha ripescato e ha non so se cantato o recitato di fronte ai colleghi di partito alcuni vecchi testi di Fedez dedicati a Silvio, quando diceva: va puttane, bella Silvio, Latin lover, troie ministri ad honorem e cose così. Nemmeno Zangrillo era contento dell'invito di Fedez. Chi lo ha difeso, chi lo ha protetto di fronte agli attacchi dei colleghi di partito? Proprio lui, l'impensabile Gasparri, che ha detto: è vero, mi ha dato anche del maiale, ma ora è cambiato. Belle cose che accadono nei cieli di Forza Italia, dove arriva Fedez e torna, pensate un po', forse Robertino Bum Bum Formigoni, Sanità Buffet, Formigoni Show, voglio la riabilitazione per potermi candidare, il partito lo esalta, ruggisci, sei un leone. Si parla anche della Elisabetta Casellati Mazzanti, vien dal mare, oggi sulle pagine del Fatto Quotidiano, ma non ho tempo di approfondire ulteriormente le vicende di Forza Italia, perché nel frattempo ci sono state in settimana anche i risultati elettorali, lo sapete, buona, ottima prestazione del centrosinistra, che però si è lasciata andare a facili entusiasmi e a quell'espressione "insieme si vince", che è una di quelle espressioni un po' come "ricordati di chiudere il gas o non fare il bagno dopo aver mangiato", cioè bene, ma magari anche un po' meno, perché insieme si vince, condizione necessaria ma non sufficiente, perché poi ci vogliono i programmi, ci vogliono soprattutto sul piano locale anche i candidati, che è stato come sempre un po' il problema della destra, tanto che il Foglio con Salvatore Merlo in settimana si occupava proprio dell'esigenza dei casting da parte della destra. La destra che in questo momento, come dire, continua ad avere forte presa sul consenso del paese, anche perché può vantare, e lì i casting li hanno fatti bene, alcuni dei migliori esponenti del pensiero destrorso. Per esempio il neo nominato vice segretario della Lega Vannacci, che in questi giorni, così come aveva già fatto il collega Lollobrigida, si è occupato del tema delle ostriche.
Buongiorno dalla Spezia. All'Oysterfest, la festa dell'ostrica, con i nostri cannoni che sono gli unici che ci piacciono, alla faccia della von der Leyen. Oggi promuoviamo questo prodotto, che è un prodotto interamente italiano. Molluschi, lamelli branchi, all'interno proteine animali gratuite, prodotte solo dal mare. Non hanno bisogno di essere nutrite, si nutrono da sole. E all'esterno un guscio, che non è altro che la fissazione dell'anidride carbonica dall'atmosfera. Invece di comprarvi le auto elettriche, che sono una fregatura terribile, mangiate le ostriche e sosterrete l'ambiente. Questa è la vera sostenibilità. Grazie a tutti e buona giornata.
Cioè, meraviglioso questo momento da promotore di ostriche, di vannacci, che a un certo punto non si capisce che perché, come riesca a passare dalle ostriche alle auto elettriche, per dire che comprate le ostriche, non le auto elettriche. Comunque è un momento in cui l'ostrica è molto popolare nel pensiero della destra. Ricorderete la battaglia appunto di Lollobrigida per ridurre l'IVA sulle ostriche, visto che l'ostrica è diventata una battaglia appannaggio della destra, la sinistra dovrebbe a questo punto puntare sulle cozze, che sono decisamente più popolari, mentre a Calenda e Renzi si possono lasciare le vongole, mentre Vannacci si espone sulle ostriche andando a coprire anche quell'area food su cui è molto forte il rivale Salvini. Proprio Salvini ancora una volta si dimostra una sentenza, perché tornando alle elezioni, in particolare quelle di Genova, parlando pochi giorni prima del voto di quello che sarebbe stato il risultato, si esprimeva così:
conto di tornare a Genova il 27 maggio con la vittoria di Pietro al primo turno col 55%.
Fa anche il gesto
e
qua.
E poi ce lo giochiamo.
E poi ce lo giochiamo, una sentenza, vinceremo con il 55%, appunto. Salvini, che se ci avete fatto caso, tempo fa aveva incontrato Elon Musk, poi l'aveva anche invitato al congresso della Lega. Ecco, da allora non sono più riusciti a far partire un razzo quelli di Elon Musk. Cioè, sono anche in settimana, ci hanno provato un'altra volta, eppure quello è andato in vacca. Non c'entra ovviamente nulla. Salvini, che da ministro dei trasporti si è occupato di una cosa importante, ne scriveva il Foglio in settimana, ovvero del trasporto di Barbara D'Urso in Rai. Salvini pare che si sia battuto molto per trasportare la D'Urso in Rai per un programma del sabato pomeriggio in onda dal gennaio 2026, ma sembra che anche lì la trattativa sia fallita. Però nel frattempo è riuscito a nominare un presidente all'autorità del sistema portuale del Marionio, e ci sono stati, come dire, un po' di rumori di fondo, perché sembra che Gugliotti, e lui il candidato di Salvini, non abbia esattamente il curriculum per fare il presidente dell'autorità del sistema portuale del Marionio, ma Gugliotti non si è fatto intimidire e ha risposto che lui c'ha la patente nautica, e in quanto portatore di patente nautica, chi meglio potrebbe interpretare quel tipo di ruolo. A proposito di Lega, un grande ritorno: quando la Lega non sa momentaneamente che cosa dire, riporta in auge uno dei suoi grandi classici, ovvero la castrazione chimica. Ne scriveva il Domani in settimana: la Lega rilancia la castrazione chimica, che è appunto una delle grandi hit del partito di Salvini, un po' come Sognando California per i Dick Dick, il ritorno della castrazione chimica, ma anche il ritorno della mazzetta. È tornata pure lei con l'arresto del sindaco di Sorrento, e all'interno di quella storia, beh, si è stagliata immensa nel racconto di questo meraviglioso paese la figura di Lello il Sensitivo, personaggio famoso negli ambienti della chiromanzia campana. Si definiva maestro supremo in scienze occulte, specializzato in ritorni d'amore, problemi di coppia, non solo, anche studioso di porte temporali, noduli gravitazionali, teleradiestesia, dominio della mente e studioso di se stesso. Vantava anche ospitate nei salotti televisivi Mediaset e Rai, e soprattutto era l'uomo che il sindaco di Sorrento, prima di essere beccato, voleva inserire come comunicatore nel suo staff. Chi meglio di Lello il Sensitivo? Poi c'è l'altra figura grandiosa, che è quella del cane gringo, ma non possiamo approfondire perché devo darvi conto di una importante novità. Invece ci sono i ritorni, ma ci sono anche le novità nel panorama politico italiano, perché è nato un nuovo partito. È nato il partito della motosega, ne sentivamo il bisogno, lo ha presentato il suo leader Andrea Bernaudo, raccontando che il partito della motosega si ispira naturalmente al movimento politico di Milei, ma anche, attenzione, a Margaret Thatcher e a Ronald Reagan. Bernaudo, che nel corso della presentazione ha anche imbracciato proprio una motosega, e ricordiamo ancora una volta che imbracciando la motosega poi si rischia di diventare motociechi. Ma a proposito di motoseghe, non posso non citare un pezzo importante che c'era questa settimana su Variety e che riguarda Neck. Neck racconta di quella volta che si ferì con una motosega e Sting lo sgridò. Ecco, vorrei leggervelo integrale a questo punto quel pezzo, ma non faccio in tempo, anche perché a proposito di tempi, mannaggia, come sempre ho già finito. E quindi per concludere, che cosa vi posso dire? Beh, buon ponte del 2 giugno innanzitutto, ma ricordatevi intanto che il prossimo weekend, che è un weekend in cui succede la qualunque, ma succede il venerdì, il sabato e domenica, che ritorna alla festa di Radio Popolare Olenidis Pop. Vi aspettiamo lì tutti quanti. L'appuntamento con me, se siete interessati a un appuntamento con me, ma anche no, sabato alle 19 sul palco del Barlume, in un incontro surreale per certi aspetti, ma competente per altri aspetti, non da parte mia, ma da parte della mia interlocutrice, che sarà la rettrice del Politecnico Donatella Asciuto, sul tema dell'intelligenza artificiale. Con questo vado veramente a chiudere, vi saluto, e vi saluto come? Dai, con un pezzo di Wilco, con questa canzone da Yankee Hotel Foxtrot che si chiama Jesus Etc. Con il Demone del Tardi ci sentiamo la prossima settimana, che sarà proprio il sabato della festa, e quindi vi spingerò un po' tutti lì. Ciao. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. Around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning it around. Don't cry. You can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake,